Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale di Controradio che va in onda nel giorno dello sciopero dei giornalisti perché apparteniamo a un'altra categoria contrattuale, quindi non possiamo scioperare, ma sicuramente siamo solidali con le ragioni che hanno portato i nostri colleghi a scioperare, colleghi contratto FNSI, cioè quello dei giornali, delle televisioni, delle radio a carattere nazionale. Noi ovviamente siamo nel comparto stampa locale, per così dire, il cui contratto è stato rinnovato recentemente, quindi non siamo in sciopero. Veniamo alle notizie, partiamo con quanto ci dice l'IRPET e ci dice che la Toscana è permeabile alle infiltrazioni mafiose con alcuni fattori di vulnerabilità, ma è anche dotata di anticorpi nella società e nelle istituzioni. Un'economia non osservata, ovvero tra sommerso e illegale, che vale qualcosa come 14 miliardi di euro, pari al 10,3% del PIL regionale, ed una evasione dell'IRPEF che si ferma a quota 2,4 miliardi. Sono queste le principali immagini che scatta l'ultimo rapporto IRPET sull'illegalità e la criminalità organizzata nell'economia della Toscana. Sandra Salvato ha sentito Nicola Sciclone, che è direttore dell'IRPET.
La Toscana, sicuramente, non essendo una realtà economicamente avanzata, è un mercato interessante per le organizzazioni criminali, quindi siamo più in realtà un mercato da sfruttare piuttosto che un territorio in cui le organizzazioni criminali si insediano e fanno un radicamento permanente, diciamo, e esercitano attività di controllo sul territorio. Quindi questo è un aspetto importante da sottolineare, perché vi sono due ordini di problemi che sono significativamente diversi. Una cosa è se quindi la Toscana è un contesto in cui c'è un elevato esercizio di attività illegali, altra cosa se ci fosse naturalmente anche un radicamento territoriale delle organizzazioni criminose. Detto questo, in positivo possiamo sottolineare come non abbiamo un ambiente, un contesto socio-economico debole e fragile a cui generalmente sono associate la diffusione degli eventi criminali, e la qualità delle nostre istituzioni ci colloca nelle posizioni di testa. Proprio per la appetibilità del mercato vi sono segnali circostanziati, magari alcuni territori, comunque anche alcuni settori di infiltrazione di organizzazioni criminali, in particolare appunto per l'esercizio di reati economici. Vi sono alcuni territori, in particolare Prato, che effettivamente spicca per la criticità in alcuni reati economici e di contraffazione e anche in natura ambientale.
Liste d'attesa chiuse, fondi ridotti, contributi che non arrivano. Nella Toscana centrale la procreazione medicalmente assistita attraversa una fase critica. Un sistema che un tempo era una vera e propria eccellenza, oggi fatica a garantire l'accesso alle cure, spingendo molte coppie verso il privato, pure fuori regione. Sandra Salvato.
C'era un tempo in cui l'area tra Firenze, Prato e Pistoia era un punto di riferimento per la procreazione medicalmente assistita. Oggi invece le agende sono piene, le liste d'attesa chiuse. Per il 2026 il sistema pubblico non riesce più a fissare appuntamenti. A reggere il peso delle prestazioni sono soprattutto i centri privati convenzionati, che garantiscono numeri ben più alti rispetto all'unica struttura pubblica principale, Careggi. E ora l'ASL Centro ha cambiato le regole, non più budget assegnati in anticipo, ma un sistema competitivo in cui i fondi seguono le scelte dei pazienti. Un meccanismo che però ha finito per rallentare il tutto. Le prenotazioni vengono gestite dal CUP e ogni passaggio viene conteggiato come una prestazione a sé. Risultato: più burocrazia, tempi più lunghi e meno cicli effettivi. A questo si aggiunga il nodo economico. Dopo uno sforamento dei costi nel 2025, l'azienda sanitaria ha ridotto le risorse con un effetto immediato: meno posti disponibili. Le coppie si trovano così davanti a un bivio: attendere, spostarsi in altre zone o pagare di tasca propria, perché la differenza è netta, circa 300 euro con il servizio pubblico fino a 7.000 per un trattamento privato, e anche i contributi previsti per le tecniche più costose come l'eterologa restano spesso sulla carta. Il risultato è un sistema in affanno dove chi può paga e chi non può aspetta oppure cambia strada.
Un gruppo di cittadini fiorentini residenti del quartiere 5 hanno deciso di organizzare un pranzo in piazza Tanucci per dire no all'apertura della prima sede italiana del movimento di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, apertura che ha già registrato una contrarietà molto diffusa in città, dai partiti che governano Firenze alle associazioni, ai centri sociali. Domani dalle 10 in piazza Tanucci i residenti daranno vita ad una mattinata di laboratori, giochi per bambini e incontri fino al pranzo, a cui sono tutti invitati, come ci ha raccontato Irene, una residente della zona.
Il nostro è stato un movimento spontaneo. Non appena abbiamo appreso dell'apertura della sede di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, proprio nella piazza che è il centro gravitazionale delle nostre vite, che attraversiamo ogni giorno, più volte al giorno, ci siamo ritrovati in piazza parlando appunto di questa notizia. È nata l'idea di formare un gruppo su WhatsApp e che appunto rappresentasse questi valori in contrapposizione a quelli proposti da Vannacci e dai suoi. Il punto d'inizio è stato pensare alla memoria storica del nostro territorio e nel piccolo, quindi di questa piccola zona del quartiere 5 di Firenze, che è un po' davvero un micromondo nel cuore della Firenze antifascista, una zona che porta con sé un'esperienza storica non trascurabile e che fa di questi valori il modo di socializzare. Siamo abituati tutti noi che viviamo nel quartiere a vivere la piazza come un centro d'aggregazione spontanea e a frequentarla di giorno e di notte, perché fortunatamente negli ultimi anni la piazza è anche più viva che mai e quindi siamo sempre là. Pensare, ecco, di avere in piazza degli elementi così divisivi come coloro che professano le idee di Vannacci è un po' in contrasto con lo stile di vita quotidiano della piazza.
E domani vi racconteremo l'apertura della sede di Futuro Nazionale e le manifestazioni a corollario di protesta, naturalmente, con il nostro Giorgio Bernardini nel pomeriggio in diretta. Se non si interviene in modo strutturale, la situazione del carcere fiorentino di Sollicciano, come in altri penitenziari toscani, non potrà che peggiorare. Il sovraffollamento non è solo un problema logistico, ma un fattore che alimenta la violenza e il disagio mentale all'interno degli istituti penitenziari. Questo quanto afferma Andrea Piazzoli, consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Sentiamolo ai nostri microfoni.
In generale, anche in questo caso, i dati cosa ci dicono? Ci dicono che c'è un aumento progressivo di suicidi, di psicopatologie che si generano all'interno di questi contesti. Sicuramente serve, per riuscire ad avere un carcere che sia davvero riabilitativo, che dovrebbe essere la sua funzione costituzionale, servirebbe investire sul lato della prevenzione e non cercare di gestire solo l'emergenza, che tra l'altro costa di più. Quello che dovremmo fare sicuramente è cercare di investire da un punto di vista di supporto psicologico all'interno di questi contesti, cercare di aumentare i posti letto o comunque garantire delle condizioni di vita minime che evitassero di arrivare a queste situazioni. È una cosa fattibile, proprio perché appunto investire in prevenzione è meglio rispetto che gestire l'emergenza. Come Ordine degli Psicologi abbiamo sempre lavorato in questa direzione, nel senso che ovviamente quando escono dei dati e c'è un dato concreto che dimostra quanto effettivamente potremmo incidere positivamente in un contesto, allora ha senso esprimersi e cercare di far sentire la propria voce su un tema che effettivamente, come dire, ci dà molto margine per poter fare qualcosa di positivo in termini di benessere per le persone.
342-8104-111 per i vostri messaggi. Questa sera naturalmente non abbiamo le agenzie, quindi abbiamo meno notizie da darvi, per cui possiamo anche avere un po' più tempo per i vostri messaggi. Allora volevo proporvi questo tema, perché anche sul nostro Facebook la notizia delle proteste, l'apertura della sede di Vannacci ha suscitato un po' di dibattito. C'è qualcuno che dice sostanzialmente: ma in quella zona è venuto Salvini a intitolare la sede della Lega, c'è la sede anche di Fratelli d'Italia, dopo un po' finiscono nel dimenticatoio. Non è che gli diamo importanza a questo evento protestando in maniera così clamorosa. Qualcun altro dice: ma insomma, allora se si vieta ad un partito politico di aprire una propria sede, questo potrebbe capitare a tutti prima o poi. Questo è un po' il tema, no? Allora voi siete favorevoli o contrari a protestare protestare contro l'apertura della sede di Vannacci domani. 342-8104-111 per i vostri messaggi, anche vocali, però brevi, come diciamo sempre. Linea dura della Regione Toscana a seguito alla decisione del governo di prorogare oltre il 31 luglio la permanenza della nave rigassificatrice installata quasi 3 anni fa nel porto di Piombino. Non firmo se non avrò le opere di compensazione, questo quanto dice da tempo il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Prende tempo invece il sindaco di Piombino, di Fratelli d'Italia, Francesco Ferrari, che dice: osserviamo quali saranno le procedure, le decisioni del governo e della Regione Toscana e poi faremo le nostre valutazioni tecnico-giuridiche. Sentiamo.
C'è una proroga tecnica in attesa di capire poi qual è il percorso che il governo vuole seguire per il futuro di quella nave. La città di Piombino è stata contraria alla collocazione della nave all'interno del porto per motivi di sicurezza, economici e non solo, e questa posizione l'abbiamo esplicitata addirittura con un ricorso al TAR contro il governo che ha pensato quell'opera nel porto di Piombino era il governo Draghi con il ministro Cingolani, poi il governo Meloni ha portato avanti quella scelta, noi l'abbiamo contrastata con un ricorso al TAR, sappiamo come è andata a finire, siamo contrari, non solo il sindaco ma la città, alla permanenza della nave all'interno del porto oltre i 3 anni, il governo ovviamente dovrà assumere una responsabilità nella decisione e naturalmente noi faremo le nostre valutazioni.
Se continua questa linea dura del governo io non firmo e sono il commissario e non firmo la proroga. Quindi la nave diventerà illegale da luglio. Ho avuto un atteggiamento finora di dialogo. Ho detto che c'è un referendum ben preciso inserito nella delibera del 25 d'agosto del 2022 che mi abilitava a autorizzare e a firmare per l'ingresso del rigassificatore nella rada e nel porto di Piombino che metteva 10 misure. Altrimenti è stato un tradimento.
Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16:30, SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro, con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana, è questa la storia di Sid, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In A12 invece 2 chilometri di coda a causa di lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Passiamo adesso sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Scandicce e Lastrassigna con code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Possibili disagi invece in entrata allo svincolo di San Miniato in direzione Firenze a causa di un incidente. Città di Firenze a causa di lavori la linea T2 della tranvia dalle 22 fino a fine servizio sarà limitata alla fermata Lavagnini Poliziano. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Allora, si è scatenato davvero il diluvio sul WhatsApp di Controradio 342-8104-111 in merito all'apertura della sede di Vannacci in quartiere 3 a Firenze. Come sappiamo, ci sono manifestazioni di protesta, si è mobilitato anche il quartiere. Sui nostri social sono comparse dei commenti che dicevano: ma insomma, è un diritto democratico in una società democratica aprire la sede di un partito. Altri dicevano, protestando, gli si dà solo visibilità. E allora vi ho rimandato il tema, no? Vediamo qualche messaggio che sta arrivando. A mio avviso, più una legge cerca di essere precisa. No, questo non riguarda questa trasmissione, mi sembra un messaggio vecchio. Vediamo qua. Allora, è praticamente impossibile leggere i messaggi, ce ne sono tanti. Vediamo se riusciamo a tirarne fuori qualcuno. Eccolo qui. Protestare contro Vannacci darebbe troppa importanza e risalto al personaggio e fare il suo gioco, dice Alessandro. Sai che bello se non ci fosse nessuno, quasi all'inaugurazione della sede. E ancora, c'è troppi messaggi, un po' impallato. Dunque, vediamo qui. Dal mio punto di vista, un partito del genere non dovrebbe nemmeno avere il permesso di essere creato, visto che si nutre di idee xenofobe, razziste e patriottiche che si rifanno visibilmente al fascismo. Non noto tanta differenza tra Futuro Nazionale e siti e altri partiti di estrema destra come Forza Nuova e altri schifi del genere. Questo è il messaggio da parte di Bozzone. Ancora, sai che bello se non ci fosse nessuno, un altro messaggio di questo tono. Giustissimo protestare, poi Vannacci farà le sue valutazioni. Quando si lanciano queste provocazioni è normale ottenere in cambio le reazioni. Vannacci a Firenze, no please. Questo è quanto dice Cecilia. Continuate a scrivere o a mandare dei brevi vocali 342-8104-111, perché ora ci occupiamo di un altro argomento. Prima parlavamo di chi protesta contro il rigassificatore. A Campi c'è invece chi vuole la tranvia. È organizzato un presidio domani dalle 15:30 in poi all'atrio comunale in piazza Dante. Sono invitati tutti i cittadini e tutte le forze politiche. La tranvia è un bene di tutti, per tutti. Buonasera e grazie di essere con noi, Viola Vitali.
Sì, salve, buonasera.
Ecco, allora, mi sembra che il presidio sia convocato con uno slogan abbastanza chiaro, ma come vai un presidio?
Perché noi siamo un gruppo che vogliamo combattere e lottare per la tranvia. Noi non siamo contro nessuno, questa è una cosa che vogliamo sempre mettere in chiaro. Noi richiediamo e facciamo un presidio di fronte alle istituzioni di modo che tutti gli organi decisionali possano portare la tranvia a Campi, perché è un'infrastruttura che il comune non si può permettere di perdere.
Ma il progetto c'è, i finanziamenti anche, di cosa avete paura?
Abbiamo paura che i finanziamenti vengano persi se si aspetta ancora un po' per far arrivare i lavori.
Quindi chiedete che si faccia in fretta, insomma, nella fase di progettazione per poter arrivare ai finanziamenti ed evitare che vadano persi.
Sì.
Ma
di base.
Prego, prego. Prego.
Di base noi chiediamo.
Noto un po' di emozione.
Sì,
siate, tranquilla, siamo tra amici. Siamo tra amici. Poi, tranquilla. Allora, il presidio. No, prego, finisca questo concetto, poi le faccio un'ultima domanda.
Di base, quello che noi chiediamo è che le discussioni che ci arrivano all'orecchio, insomma, vengano messe in pausa per il bene della comunità e del comune di Campi Bisenzio, ma non solo di quello di Campi Bisenzio, ma anche di quello di Firenze. Io per esempio sono una studentessa che abito a Firenze di Fredi e ogni giorno quando devo andare verso Campi sono costretta con i mezzi a spostarmi per un'ora e mezzo, anche due ore. Non
un
si
disastro.
Tratta di Campi che va verso Firenze, ma anche Firenze che va verso Campi.
Allora, l'appuntamento per domani dalle 15:30 in poi davanti al comune, all'atrio comunale in piazza Dante a Campi Bisenzio. Campi vuole la tranvia. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Buona serata, grazie ancora.
Era veramente emozionata, carina, beh, diciamo. Viola però ci ha detto del presidio. Io vi dico un po' di altri messaggi che stanno arrivando sul tema Vannacci, apertura della sede. Tranchant il messaggio che ci arriva da boh, non si firma, però è chiaro, vado ad aprire la casa Passerini, la sua sede di partito, magari in quell'ambiente gli è più affine questo. Poi c'è anche una sede di Casa Pound vicino a Controradio, giusto non far aprire Vannacci e poi tutti gli altri fasci in giro andrebbero sgomberati, questo dice Massimiliano. Ancora, non si tratta di vietare bensì di esprimere il proprio disgusto, questo invece il messaggio di Emilia. Continuate a scrivere 342 8104 111. Altro messaggio che è arrivato da parte di Maria Elena: l'operazione di protesta organizzata contro l'apertura di una sede di un partito, qualunque esso sia, mi pare vagamente fascista. Bisogna rimanere sul piano democratico di confronto, parleranno i numeri alle elezioni e mi pare che ultimamente Vannacci non sia andato molto bene. Questo è il parere di Maria Elena. Fateci sapere cosa la pensate, come ne pensate voi. 342 8104 111. La comunità statunitense di Firenze, organizzata nei gruppi di attivisti progressisti Good Trouble Firenze, membro di Indivisible Abroad, Women's March Florence, statunitensi contro la guerra, promuove la terza giornata internazionale No Kings. Accadrà domani alle 15 in via De Gondi a Firenze. Sentiamo l'attivista Annemarie Speno ai nostri microfoni.
Questa manifestazione fa parte di una grande manifestazione che si troverà in tutti gli Stati Uniti domani, ed è la terza No Kings, niente re. Infatti si è fatto la prima a giugno del 2025, poi un altro ad ottobre, e quindi questa è la terza. L'ultima volta è stata la manifestazione di protesta in un solo giorno più grande di tutta la storia degli Stati Uniti, e quindi noi qui in Europa e a Firenze facciamo parte di questo grande movimento, perché vogliamo dire assolutamente no alla politica di Trump e dei suoi. Non è più accettabile che lui continua in questa maniera. Prima si è concentrato all'interno degli Stati Uniti, appena arrivato ha cominciato contro le università, contro gli avvocati che facevano delle azioni contro di lui, e ora via via ha cominciato in tutto il mondo. Questa storia di prendere prima la Groenlandia, che l'abbiamo preso un po' quasi sul ridere, però ora non è più da ridere, perché è veramente pericolosissima questa situazione, perché la politica degli Stati Uniti all'estero non è mai stata una bella politica. Sappiamo da Vietnam, da Cile, sappiamo cosa ha fatto negli Stati Uniti nel passato, però adesso è una cosa veramente inaccettabile.
A Firenze posa della prima pietra del centro di riabilitazione oncologica ATT, Associazione Tumori Toscana, centro di cura integrato tra i primi in Italia. Lo spazio, che sorgerà nel 2027 nell'ex palestra di Via Corelli a Novoli, sarà dedicato ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, con percorsi riabilitativi gratuiti e personalizzati per favorire benessere, autonomia e qualità della vita. Sandra Salvato ha sentito il presidente dell'Associazione Tumori Toscana, Giuseppe Spinelli.
È un momento molto importante per i malati di tumore in generale, perché i centri di cura integrati, come sarà il nostro centro di riabilitazione oncologico dell'Associazione Tumori Toscana, è tra i primi in Italia e ce ne sono pochi anche nel mondo. È un modo nuovo, moderno, di intercettare quelle che sono le nuove necessità dei malati di tumore. La sopravvivenza è così come è molto aumentata, e la mortalità è diminuita, e quindi ci sono nuove esigenze per i malati di cancro, nuove esigenze che vuol dire quello di avere un supporto psicologico, di avere un recupero sia fisico possibile, ma anche un benessere psicologico. Le due cose, mente e corpo, sono molto legate. Per noi è un momento veramente importante, perché anche per l'Associazione Tumori Toscana, perché fa parte di un momento evolutivo di quella che è la nostra storia di cure domiciliari oncologiche e malati di cancro. Pensiamo, speriamo di poter finire i lavori in settembre 2027, ci siamo presi un periodo abbastanza ampio per riuscire a farlo. Dopo 6 mesi di rodaggio, pensiamo di poter dare in linea di massima 800 prestazioni psicologiche e 500 di supporto, 250 prestazioni di terapie nutrizionali e fondamentalmente anche poi altre prestazioni che in questa struttura, che poi, se potete vedere, cioè è un'ex palestra per una parte, quindi all'interno fare anche delle attività quale yoga, Thai, mindfulness, tutte quelle attività che servono a rilassare il corpo e anche la mente.
Per celebrare 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, scrittrice di alcuni testi cardine della letteratura per ragazzi, il Gabinetto VSE presenta presso l'Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti la mostra Raccontare il mondo, donne, letteratura e infanzia al VSE. Michele Rossi, direttore del VSE, Benedetta Gallerini ed Elisa Martini, curatrici della mostra, che è visibile fino al 24 luglio.
Con Laura Orvieto davvero ricordiamo l'Archivio Contemporaneo Bonsanti, un fondo che è arrivato nel 78, uno dei più importanti fondi archivistici dell'Archivio Contemporaneo. Dei fratelli Orvieto si ricorda la rivista Il Marzocco, in cui collaborò Laura Orvieto, La Settimana dei Ragazzi, si racconta davvero la letteratura per ragazzi, ma anche la grande letteratura.
Come diciamo sempre, la letteratura per ragazzi è 0,99, non ha età, non ha tempo.
No, è lì che ci formiamo tutti quanti, ecco, le nostre fantasie, la nostra immaginazione nasce da quei libri, poi si sviluppa certamente con i romanzi, con i racconti che leggiamo quando siamo adulti, ecco, ma lì devo dire la nostra fantasia nasce da quei libri.
È emerso un vero e proprio mondo sommerso, quello di una scrittura femminile, una scrittura soprattutto ovviamente per l'infanzia, che è anche per gli adulti, veramente una letteratura potente che tocca tanti temi, storie bellissime con illustrazioni altrettanto belle.
Ci siamo concentrati soprattutto sul Marzocco, la rivista fondata da Angelo Orvieto e da Laura, e abbiamo ricercato e letto quasi tutti i suoi articoli scritti sul Marzocco per poi trarne le recensioni che lei faceva sui libri per ragazzi, e infatti è la voce di Laura che parla per tutti. Per cui il Marzocco, La Settimana dei Ragazzi, la rivista che Laura ha diretto dal 45 al 47, e abbiamo messo in mostra i bozzetti di illustratori più importanti tipo Vinicio Berti, Piero Bernardini, Faorsi, Salim Beni.
Gente come Vannacci deve essere messa in galera, ci scrive Enrico da Livorno. Ecco qui altro messaggio: se la legge consente, questo partito movimento deve poter venire, magari però poi viene accolto male e poi se ne va. Questo è quanto scrive seraficamente, potremmo dire, Arnaldo. Continuate a farmi sapere che ne pensate, insomma, protestare contro l'apertura della sede di Vannacci oppure gli si dà visibilità, questo è il tema. 342 8104 111. Intanto vi diciamo che domenica dalle 12 alle 22 ci sarà in quel di Via della Funga a Firenze, presso lo Chapiteau di Instabile, la manifestazione Tutta Instabile, una giornata di incontro, arte, sostegno, musica, teatro, circo, performance, talk e laboratori, una giornata collettiva di informazione e cultura. Buonasera, grazie di essere con noi, Sara Santamecchi di Instabile.
Buonasera.
Partiamo dal motivo che vi ha portato di immaginare ed organizzare una giornata del genere.
Allora, il primo motivo è sicuramente quello di informare, di diffondere e far conoscere la situazione di Instabile, dato che Instabile sta vivendo, diciamo, una fase veramente delicata e di grande incertezza legata al ricorso al TAR che si sta per svolgere contro gli ordini di smontaggio.
Smontaggio che è stato motivato con questioni che riguardano la sicurezza idraulica, giusto?
Per la verità le motivazioni riguardano il rischio neve. Ora entrare nel dettaglio delle motivazioni dello smontaggio sarebbe molto lungo, ma di fatto a nostro avviso sono tecnicismi che possono essere tranquillamente superati. Infatti a noi viene richiesto di rispettare una normativa che si applica agli edifici stabili, mentre tipicamente per gli edifici temporanei che stanno montati meno di 180 giorni, come nel caso della nostra tenda, viene applicata un'altra normativa. E quindi noi chiediamo semplicemente che a noi venga applicata la normativa che viene applicata a tutte le altre strutture temporanee a Firenze e in tutta Italia.
Nella giornata ci sarà tutto quello che abbiamo detto, ci sarà anche un confronto, diciamo, con le istituzioni, no? Un dibattito a cui avete invitato anche le istituzioni, oltre che associazioni, artisti, operatori.
Assolutamente sì, dalle 15 alle 16:30 ci sarà un talk in cui noi speriamo di stimolare una riflessione. Una riflessione appunto sul come le istituzioni possono aiutare le associazioni e gli spazi, creando un percorso condiviso che aiuti gli enti a superare i problemi. Noi infatti non chiediamo sconti o favoritismi, noi chiediamo però che le istituzioni ci aiutino, che favoriscano la cultura e si impegnino per questo.
Tantissime adesioni naturalmente alla giornata, dalle 12 alle 22 come abbiamo detto ci sarà il talk e poi dopo le varie manifestazioni, no, che da sempre caratterizzano lo spazio di Stabile.
Esatto, ci sarà una maratona artistica che coinvolgerà musicisti, artisti di circo, teatro, letture. Abbiamo ricevuto tantissime adesioni di artisti che hanno collaborato con noi e che vogliono sostenere lo spazio proprio per l'apertura dello spazio di Instabile verso l'arte e la cultura e l'accoglienza che ha sempre dimostrato per tutti gli artisti locali e non.
E allora l'appuntamento.
E ringraziamo tutti.
Certo, l'appuntamento per domenica, come abbiamo detto, domenica 29 marzo dalle 12 alle 22 presso lo Sciapito di Instabile in Via della Funga. Buona serata.
Buona serata.
Scimmie Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it. Contro Radio.
Democrazia bellezza, ci dice Isa, in riferimento appunto all'apertura della sede di Vannacci, immagino però anche in riferimento alle proteste, anche quella è democrazia evidentemente. Continuate a farmi sapere che ne pensate, 342-8104-111, noi comunque domani saremo lì a raccontarvi quello che accade per l'appunto in Piazza Tanucci a Firenze, dove è prevista l'apertura della prima sede provinciale di Futuro Nazionale. Vino, eccellenze gastronomiche, prodotti artigianali del territorio, degustazioni, masterclass, show cooking, tutto questo andrà in scena a Gusto Toscano, mostra mercato dedicata al vino, all'artigianato agroalimentare Made in Tuscany, giunta all'ottava edizione nel weekend del 28-29 marzo, l'appuntamento al Conventino, via Gianella Bella, due giornate, domani dalle 11 alle 21, domenica dalle 11 alle 20, ingresso gratuito. Elisa Guidi è la coordinatrice di arte.
Considerato quello che sta succedendo e quelli che stanno diventando i paletti, diciamo così, anche alla vendita dei nostri prodotti, il rapporto con il territorio diventa sempre più importante e credo che il gusto toscano abbia in questo senso un significato particolare, perché accanto alla vendita dei prodotti, che è sicuramente importante per le aziende che espongono, facciamo anche una serie di eventi di tipo culturale, quindi che facilitano l'avvicinamento ai prodotti del territorio, che spiegano perché hanno le caratteristiche che hanno, perché sono buoni, quali sono anche proprio i fattori che li contraddistinguono, quindi un approccio anche culturale all'acquisto del prodotto, in questo caso del prodotto agroalimentare del territorio, e prodotto dai nostri produttori con le loro capacità che sono assolutamente uniche, perché intanto sono prodotti estremamente buoni, di valore e di qualità, ma capire anche le storie che stanno dietro è sicuramente un valore aggiunto. Noi qui abbiamo 37 produttori che presentano i loro prodotti, e quindi è importante conoscere le storie che stanno dietro, le caratteristiche, perché abbiamo anche giovani che si sono riavvicinati al mondo della viticoltura e non solo, abbiamo produzione di miele biologico, e abbiamo i salumi, i formaggi, quindi tutto un mondo.
Per la nostra trasmissione un 25 novembre al mese, in onda ogni ultimo venerdì del mese, per dare spazio e voce a una diversa narrazione della violenza, degli strumenti per contrastarla, questa mattina ci siamo occupati di senza consenso e stupro, ovvero la mobilitazione contro il DDL Buongiorno, dal nome della senatrice Giulia Buongiorno della Lega, al centro di forti tensioni politiche e sociali, con una mobilitazione nazionale che ha coinvolto oltre 500 centri antiviolenza e migliaia di manifestanti tra febbraio e marzo 2026. Sentiamo un breve estratto della trasmissione con l'avvocata Amelia Vetrone.
Questa norma, questa modifica è una modifica sostanziale, in quanto determina delle grandissime complicazioni anche a livello giuridico della probabilità del reato in aula. Quindi mai come adesso la realtà giuridica delle aule e la realtà, diciamo, giornaliera si unisce, perché rappresenta, diventa un unicum che va a incidere direttamente sulla vita di tutte le persone che potrebbero trovarsi a vivere delle situazioni di violenza. La probabilità del reato può avvenire attraverso un'affermazione, o meglio una realizzazione, ricostruzione dei fatti. Attraverso un consenso che deve essere libero, attuare ed esplicito, è possibile capire se c'è stato o meno una volontarietà dell'atto sessuale, facendo riferimento appunto alla norma che andavamo ad analizzare. Sul modello del dissenso invece questo non avviene, perché in una situazione di pericolo è difficile che una persona possa esprimere una volontà contraria, perché, come ci insegna la casistica, molto spesso la vittima del reato non ha le potenzialità per rispondere affermando in senso negativo una non volontà. È più semplice provare la volontà di una persona che invece quello che non vuole, in quanto in quei contesti di violenza, e faccio l'esempio più, diciamo, pratico, quando una persona vive, si trova a essere aggredita per strada, è difficile che possa dire no, non voglio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
È ormai fatto noto che il vecchio continente si trovi ad affrontare il fenomeno demografico più dirompente, possiamo dire, degli ultimi 50 anni, no? L'invecchiamento della popolazione, dovuto innanzitutto al crollo delle nascite e al fatto che si vive di più. In Europa esistono vasti territori in cui il drammatico futuro demografico che si prospetta è già il presente, tra questi l'Appennino Tosco-Emiliano, che sta andando incontro a una vera e propria desertificazione demografica. Nel, viene detto, pressoché totale disinteresse della grande politica e dei vari governi, che sono sostanzialmente incapaci di fermare la fuga degli abitanti stanchi di non essere ascoltati e sempre più privi di servizi fondamentali come la sanità, la scuola, i trasporti e molto molto altro. Questo è quanto denuncia, e spesso ve ne parliamo, chi vi abita. Sandra Salvato ha parlato con Marco Breschi, che è tra i più noti demografi a livello internazionale, sindaco di San Buca Pistoiese, che al sistema paese, si ricorda Michele Gortani, l'unico che nel 47 riuscì a mettere la parola montagna nella Costituzione. Abbiamo bisogno, dice, di una classe politica che ce l'abbia a cuore.
Gli Appennini stanno cercando tanto di resistere, perché inevitabilmente dal lato demografico la popolazione, almeno delle parti più marginalizzate dell'Appennino, sta diminuendo. L'altro elemento, sta invecchiando molto. Poi è vero, come si osserva, che qualcuno viene su, torna su, ma poi alcuni incontrano dei problemi, delle difficoltà e ritornano in giù.
Quali sono le leve? Su cosa bisogna puntare?
Si deve puntare sulla velocità.
realtà.
Perché i problemi sono molti e innanzitutto bisogna cercare di superare quello che è un algoritmo. Meno popolazione, meno servizi, perché questo innesca un circuito negativo, perché se ci sono meno servizi le persone vanno via. Quindi bisogna interrompere questo punto. Per fare questo bisogna far ritornare sulle persone. Una delle possibilità è quella di introdurre una fiscalità di vantaggio o zona franca montana, zone più marginalizzate che hanno meno servizi, poiché questi servizi che sono diritti non sono erogati, facciamo pagare meno la gente. C'è già un disegno di legge, non si spera che sia ripreso dai partiti, da alcuni partiti vogliosi e volenterosi nei confronti della montagna, perché l'addizionale IRPEF, che oggi si può modulare essenzialmente solo sul reddito, sia possibile modularla anche in base al territorio dove uno vive, quindi le zone montane, quelle particolarmente marginalizzate, potrebbe essere esentata o ridotta in modo significativo.
Si è detto la montagna, pace, serenità, tranquillità, forse troppa, perché non accade quello che dovrebbe.
Pace sicuramente, tenendo conto, è anche ambita questa pace, specialmente da chi ha una vita stressata. Poi io li guardo negli occhi e dico: ah, che bello, che cosa. Ah, non c'è connessione, oddio, sto male. Oh, qui per andare giù a Bologna, a Firenze è un po' lontano, i trasporti non funzionano. C'è una pace che però te la conquisti anche subendo le conseguenze della pace. È un po' curioso il tutto, però è essenziale. Se uno prova e entra dentro il mondo che vuol dire la montagna, uno si alza la mattina e vede quel vuoto che alcuni può dare noia, gli si può anche riempire il cuore, anche sentire davanti a sé una giornata nuova. Qual è il problema più grosso? Due problemi evocherei, perché dall'idea. Uno, i bambini. In molti casi ci sono bambini che vivono soli, non perché sono soli, ma perché intorno a loro non hanno più bambini. La nostra è una società ormai fatta tutta da pochi figli e si ritrovano a casa la mamma, la nonna e talvolta la bisnonna. Quando vogliono giocare non sanno dove andare, non possono fare e così via. Ecco, lì bisognerebbe cercare di dargli, oltre alla scuola, qualche servizio più, un luogo e quant'altro, cosa non faccio perché deve avere risorse. L'altro lato opposto è anche l'altro settore estremo della vita, gli anziani. Gli anziani è un gran problema, perché se hai dei parenti riesci a gestire il tuo problema, se sei solo, e noi abbiamo molte persone che vivono sole, quando viene che non stai più bene di salute, sei solo, rimani solo. Il comune non ha le risorse, noi non abbiamo nessuna possibilità di intervento, abbiamo un assistente sociale bravissimo, ma viene una volta alla settimana, non può fare quella, l'infermiera una sola, è una santa, ma oltre c'è un limite fisico oltre il quale non può andare. Poi esistono fenomeni nascosti che ognuno di noi non vuole neanche vedere, situazioni estreme che andrebbero trattate, analizzate. Oggi è molto famosa la famiglia nel bosco, ne è stata scoperta una, io sono convinto non c'è solo famiglia nel bosco, c'è una situazione di particolare degrado. Uno dei fenomeni più diffusi, è inutile negarlo, in montagna è l'abitudine al bere e cose del genere. Che cosa si fa? Nulla.
Anche la questione integrazione, sì. Multiculturalismo, multilinguismo, come si integra?
La montagna sta vedendo l'arrivo di persone anche extracomunitarie, perché ovviamente le case costano poco, i nuovi cittadini che arrivano cercano le case che sono più funzionali per arrivare velocemente nelle città o dove lavorano, quindi diciamo quelle lungo le strade, no? Ecco, vivono un po' come se vive noi tanti italiani nelle periferie, ci si va a dormire e poi si va a lavorare, si ritorna, si dorme e si mangia e si riparte. Pochissima integrazione con la montagna, con la gente della montagna, anche se teniamo conto che da noi, parlo in tutto il territorio della montagna pistoiese, ormai un quarto dei bambini sono figli di extracomunitari. Quanto sono integrati? Pochino, penso, c'è molto da fare, però senza risorse, senza aiuto, senza competenze. Bisogna anche saperle fare queste cose, non è che ti inventi immediatamente dire: ah, facciamo integrazione, bisogna saperla fare, è una cosa complessa.
Allora, sono arrivati altri messaggi sulla questione Vannacci, proteste, apertura sede. Leggiamo l'ultimo, che secondo me fa un bilancio di tutto. Quindi affidiamo le parole di Fabrizio, i titoli di coda, che dice: certo che la democrazia, Vannacci può aprire la sua sede, ma proprio perché siamo in democrazia possono essere d'accordo pur non impedendo che avvenga l'apertura. Questo dice Fabrizio, e chiudiamo qui la discussione, anche perché siamo in conclusione di Newsline. Grazie di aver partecipato numerosi anche questa sera alla trasmissione con i vostri commenti, che non sono mai banali e che arricchiscono anche poi il discorso che facciamo attraverso le notizie, gli approfondimenti, le interviste, eccetera eccetera. Domani il clima sulla Toscana: cielo sarà poco nuvoloso, velato, nottetempo, poi tendente al sereno a partire dalla mattinata. I venti sono deboli da ovest nord ovest, moderati da maestrale lungo la costa. Pomeriggio sera mari tra poco mossi e mossi, temperature minime in ulteriore lieve diminuzione con locali deboli gelate nei fondovalli più interni, e massime in aumento fino a 18 gradi. Questo è quanto mi chiedono di ricordare, lo faccio volentieri, il presidio, ma l'avevamo già fatto comunque, il presidio antirazzista antifascista, che si svolgerà comunque domani dalle 15 in piazza Leopoldo, piazza Tanuccia aperta, contro l'apertura della sede di Futuro Nazionale di Vannacci. Sono le 19:29, tra pochissimo in linea va a Milano per GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino. Ciao ciao.